In realtà l'orto vuole l'uomo morto perché ci devi lavorare tutti i giorni.
Ah, ecco. Ecco, e queste sono le parole del nostro ospite, Carlo Gabriele, garden designer, che ritroviamo in diretta nei nostri studi di radio SBS.
Posso?
Prego.
Ciao Australia!
Australia.
Mi dà sempre un'energia pazzesca questa roba qua.
Ecco, allora grazie, non farlo mai più, ti prego.
Ok.
Allora Carlo, ben ritrovato nei nostri studi per parlare, chiacchierare con i nostri ascoltatori per la prossima mezz'ora di tutto ciò che attiene al verde, ai greens.
Eccoci qua, siamo pronti.
1300 799 626, se avete delle domande da porre in diretta al nostro ospite, dovete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263.
Potete interagire con noi anche attraverso la nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian. Potete inviarci delle domande eventuali per Carlo Gabriele. Intanto vado io. Siamo reduci da un mese piuttosto freddino, anzi il più freddo degli ultimi 6 anni per quanto riguarda Melbourne. E allora la prima domanda è: quali sono le piante che crescono anche in climi poco favorevoli?
Madonna, effettivamente guarda, questa stagione è una tragedia, perché sta piovendo tantissimo, fa freddissimo e siamo già in primavera inoltrata, ma le piante non si stanno muovendo di un centimetro. Devo dire che questa cosa sì è infrequente, ma non è una situazione disperata. Fondamentalmente Melbourne ha un clima che è molto molto simile a quello del centro sud Italia, quindi comunque molto simile a quello mediterraneo, e proprio parlando di questo aspetto in effetti ci vengono in aiuto tutta una serie di piante che diciamo io ho già visto in Italia, proprio in quelle aree. Guarda, te ne do solamente alcune che sono proprio infallibili. Sono io sto cominciando a vederle sempre di più a Melbourne e spero di vederle ancora con più frequenza, perché sono veramente meravigliose.
Cioè piante immortali che nonostante il tempo vanno avanti senza problemi?
Assolutamente sì, che vanno benissimo anche sia per questi inverni che sì sono rigidi ma non sono rigidissimi, e che poi comunque hanno un grandissimo successo anche durante queste estati che sono spesso infuocate, come ben sapete. Allora, la prima che vi do è una super chicca. Io spero veramente che le persone a casa la coltivino sempre di più. Si chiama Ceanotus e praticamente... E vedo già un punto interrogativo sulle vostre facce.
Stavo pensando se andava bene con la pasta.
No,
la
io
pasta
subito
con le Ceanotus.
Google Images. Ok, vai.
Dai, vai. Allora, ti dico che questa è una delle piante più belle che io conosca. Ha innanzitutto delle foglie verdissime, lucide, ma la magia succede quando fiorisce, perché si ricopre. In particolar modo c'è una varietà che si chiama Concia. E si ricopre di una nuvola di fiori blu che è magnifica e che dura più o meno un mesetto. Adesso sta quasi per finire. E praticamente questa pianta è indistruttibile. Credo forse solo se vai di lanciafiamme hai la possibilità di sterminarla. Però per il resto no.
Quindi anche gli incapaci che sono presenti in questo momento nello studio possono non farla morire?
Guarda, assolutamente sì. Adesso non vorrei dire una cosa offensiva, però quando io preparo un po' di note di questi appunti per questo programma, penso a te, Carlo.
Ecco, l'hai detta.
E quindi sì, fondamentalmente anche tu la potresti coltivare.
Ottimo.
Senti Carlo, ma curiosità, visto che non esistono più le mezze stagioni eccetera eccetera, ma cosa fai tu quando decidi di coltivare e di piantare qualche cosa? Guardi le previsioni del tempo a lungo periodo, nel dubbio vai sul sicuro con il Ceanotus e cose del genere, o prendi dei rischi?
Guarda, cerco di prenderne il meno possibile. Devo dirti che il mondo, per quanto riguarda noi che facciamo questo mestiere, il mondo è diviso in aree climatiche, quindi fondamentalmente guardo a questa suddivisione, che prevede comunque dei minimi e dei massimi di temperatura. Perciò poi tendo a scegliere le piante che possono sopravvivere in questi minimi e in questi massimi. C'è da dire anche un'altra cosa, nel senso che non è tutto così scientifico, non è tutto così schematico, perché anche un vaso in realtà può essere una specie di micromondo con un microclima a sé. Quindi per esempio soprattutto quando stavo a Milano, lavoravo moltissimo con le terrazze, eccetera, sai che Milano comunque è una città molto fredda, non è proprio una città mediterranea, però per esempio soprattutto appunto nelle terrazze c'è da dire che succede anche nei giardini, aree più riparate per esempio possono essere il posto perfetto per coltivare delle specie che tendenzialmente non sarebbero idonee per quel clima, per esempio puoi rischiare di coltivare delle specie tropicali o delle specie che comunque hanno bisogno di meno vento, un po' più di calore eccetera. Poi anche per esempio quando tu coltivi un giardino, soprattutto quando metti giù degli alberi, gli alberi funzionano, hanno questo potere riparante che è pazzesco, nel senso che se prima per esempio là dove gli alberi non c'erano non ti poteva rischiare a coltivare delle specie più delicate, una volta che invece introduci degli alberi svolgono proprio un'azione riparatrice e protettiva, quindi le temperature hanno meno variazioni e via dicendo, e quindi puoi anche cominciare a introdurre delle specie che generalmente invece non sarebbe stato possibile coltivare in quel luogo. Ti faccio, guarda, un esempio praticissimo: io ho un'amica che vive in Sardegna ad Alghero ed ha uno dei giardini più straordinari che abbiamo mai visto, perché è come una specie di Disney World, cioè Disney World ma fatto con le piante. Lei è
che ci ha seppellito Topolino dentro,
praticamente quasi. Lei va in giro con due valigie quando parte, e una è vuota e l'altra è piena. Quella vuota lei la riempie di pezzi di piante che raccoglie durante il viaggio, e poi ritorna appunto con questi pezzetti di piante e li pianta qua e là nel suo giardino. Quindi il suo giardino, che è in Sardegna, in realtà ha piante provenienti da tutto il mondo. Una roba folle, ma folle in un senso bellissimo.
Senti, noi parliamo proprio di furti tra pochissimo, perché voglio chiederti un paio di cosette. Vogliamo ritornare all'elenco delle piante, quelle veramente toste, per darci un altro paio di nomi? Allora,
sì.
Prima era la Ceanotus.
L'hai googlato?
Certo, bellissimo tra l'altro. E tra l'altro vi ricordo ancora che potete chiamarci al 1300 799 626 per qualsiasi tipo di domanda con il nostro ospite. Cosa abbiamo poi?
Guarda, allora c'è un gruppo di piante che è sterminato, sterminato.
Sono io che le sterminato. No, comunque si dice.
Che sono le euforbie. È un gruppo che contiene veramente tantissime specie, sono centinaia di specie, e sono sia succulente che no. Allora vi dico delle euforbie per due motivi. In primo luogo perché appunto vanno benissimo in questo clima, hanno una fioritura che è lunghissima, perché cominciano proprio dall'inizio della primavera e sono addirittura adesso, sono ancora adesso in fiore, quindi la fioritura dura più o meno quasi un paio di mesi, due mesi e mezzo, una cosa del genere. Sono veramente molto resistenti, hanno pochissime necessità, quindi anche se per esempio vi dimenticate di innaffiarle non c'è nessun problema. Sono molto generose appunto nella fioritura, alcune specie e varietà come per esempio l'euforbia Vulfeni Caracas ha queste infiorescenze che sono gigantesche, molto 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 generose, e alcune specie invece generalmente hanno necessità di pieno sole, però alcune specie invece vanno anche benissimo in ombra o addirittura proprio come tappezzanti alla base degli alberi. C'è una varietà che si chiama Robbie, che cresce in altezza una decina di centimetri, è perfetta per esempio per tappezzare le aree alla base degli eucalipti, che generalmente, non so se lo sai, sicuramente lo sai Carlo,
certo, hanno
innanzitutto delle radici molto superficiali, quindi lasciano molto spazio alle altre, molto poco spazio alle altre piante per crescere, e hanno delle foglie comunque che tendono a acidificare il terreno, quindi è molto difficile coltivare qualunque cosa alla base degli eucalipti, ma invece questa Euphorbia robbie, Amygdaloides robbie, ce la fa.
Ma succulente in che senso?
Succulente sono...
Penso che ci sia un falso amico in agguato.
Esatto, sono...
Cactusacei.
Sì, esatto, succulente sono tutte quelle piante praticamente che riescono a stoccare acqua nei loro organi vegetativi, che possono essere i fusti, le foglie e via dicendo.
Quindi non vanno bene con le patate?
No,
No, allora, intanto mi chiedo succulent in italiano come si dice? Si dice succulente.
In realtà ti sono caduto su quel sterminate, ma sono al 100% sicuro che succulente si traduca succulente.
E allora ci siamo.
Ma anche a voi succede che avete difficoltà a ricordare alcune parole in italiano?
No, noi mai, assolutamente.
Soprattutto quando si dorme 3 ore a notte, non succede proprio mai.
No, in realtà questo penso che sia la maledizione di ogni italiano che vive all'estero. Dopo un po' il cervello fa un po' un cortocircuito.
Vi posso dire un'ultima pianta? Perché poi in realtà
poi abbiamo un paio di ascoltatori.
Ah, perfetto.
Ultima pianta e poi in linea agli ascoltatori.
Sì, perché poi altrimenti sembra sempre che parlo delle piante mediterranee o comunque delle piante, diciamo, della nostra cultura e tradizione. E venendo qua invece ho scoperto una pianta bellissima che è proprio nativa ed è la grevillea. In particolar modo c'è una varietà che è la Robin Gordon, che è magnifica, fa un fiore rosso, bellissimo, ed è molto duratura la fioritura, e quindi è proprio una di quelle piante che mi sento consigliarvi, perché ha delle qualità che la fanno perfetta per tutti i giardini.
E anche questa è indistruttibile?
Sì, sì.
Ok, Robin Gordon.
Sì,
detto.
Grevillea. Robin
Gordon. Ho appena googolato Google Images, è venuta fuori una signora bionda, quindi mi sa che ho sbagliato a scriverlo.
Secondo me è lei.
Forse lei, quindi non questa signora, ma è una pianta vera e propria. Allora, 1300-799-626, abbiamo Andrea che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Un paio di cose, credo che le piante succulente siano piante grasse in italiano.
Ecco, grazie. Non ci veniva.
Quelle succose.
Grazie per il sostegno.
Invece io ho un avvocato che ha messo la radichetta, ho seguito le istruzioni su YouTube con i zeppetti, messo dentro al vasetto dell'acqua e ha tirato fuori la radichetta, ma volevo sapere se ha qualche possibilità di sopravvivenza una volta che tira fuori le foglie.
Guarda, è una pianta che io ho visto abbastanza frequentemente a Melbourne, abbastanza frequentemente, relativamente frequentemente, diciamo.
Scusa, per secondo me... gli ignoranti qua, la radichetta?
La radice, cioè praticamente
mi ritiro nel mio angolo.
Guarda, scusa un attimo, Andrea, faccio una mini lezione a Carlo che ne ha bisogno sempre. Praticamente, quando tu stacchi una parte della pianta, cioè per farne una talea, molte volte quello che fai è metterla in un bicchiere d'acqua per stimolare la formazione delle radici, appunto si dice radichetta. In realtà tu stai parlando, hai messo il seme? Ah, perfetto. Sai che l'avocado al centro ha un seme che è grossissimo. Praticamente se lo metti sempre a contatto con l'acqua, comunque con l'umidità, il seme germoglia e si forma una radichetta, che è appunto il primo abbozzo di radice. E Andrea appunto è riuscito a ottenere quello. Io credo di sì. Scegli una posizione molto riparata. Tu hai un giardino, un terrazzo?
Ho il giardino.
Guarda, una posizione riparata, vuole pieno sole. Una cosa che assolutamente bisogna fare quando si pianta appunto queste piante esotiche o provenienti da posti differenti rispetto a quello appunto nel quale vogliamo piantare, è cercare di capire quali sono le situazioni ideali dove cresce bene nel suo paese d'origine o nella sua area di origine. Quindi quanto più riesci a ricreare quelle condizioni, tanto più avrai possibilità di coltivarlo con successo. Però guarda, ti ripeto, io ho visto anche alberi altissimi e carichi di frutti, perciò non vedo nessuna ragione per la quale tu non possa coltivarlo con successo, a meno che, ecco, non ha un giardino completamente in ombra, allora a quel punto mi sembra un pochino rischioso.
No, quindi serve il sole, ok.
Assolutamente.
Perfetto.
Allora grazie Andrea per averci chiamato, buona giornata.
Grazie.
Tra l'altro adesso ti stupisco, la cosa dell'avocado che fa la radichetta è uno degli esperimenti scientifici che si fanno molto più spesso nelle scuole qua in Australia, proprio perché teoricamente è abbastanza facile fare uscire fuori le radicine.
Che è bellissimo, tra l'altro. No, noi forse non facevamo così tanti esperimenti con semi e cose varie quando eravamo piccoli a scuola.
In Italia, dici?
Sì, e invece è emozionantissimo.
Pochi è male.
Pochi è male. Allora noi prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo per parlare ancora con un quarto d'ora insieme a Carlo. Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS. E prendiamo la linea in diretta, due sms, uno che ci comunica, si dice piante grasse, visto che ormai Dario...
succulente.
Le piante succulente. E poi Ilaria, che conclude con bacioni Ilaria, proprio per indorare la pillola, ma dice: Dario, Carlo, si vede che voi nei campi non ci siete mai scesi.
No, ma non ci penso proprio. Io
l'orto vuole l'uomo morto, è un detto toscano, significa che l'agricoltura è un lavoro durissimo.
Io quando riesco a far allungare la vita del basilico oltre i 3 giorni mi sento arrivato.
Beh, basilico. Ok. Senti, noi
continuiamo. Ok, io me ne vado.
No, ma questo è il tuo destino, Carlo. Dovrei appunto sopportarci ancora per
Devi
un po'.
Devi convivere con due cialtroni.
Esatto, soprattutto in campo, anche perché io in realtà non è vero che non sono mai sceso nei campi, ma sono sceso sempre come mano d'opera di molto bassa qualificazione, per cui unicamente a zappare eterodiretto totalmente.
Me ne ricorderò quando mi serve manovalanza.
Esatto. Senti, parlavamo di furti prima, tra virgolette.
Sì.
Tu compri sempre le piante, confessati, oppure hai la mano lesta?
Allora, in realtà io non li chiamo furti, ma li chiamo condivisione.
Di amore.
Esatto.
Spiegaci.
Sì, allora, ovviamente stiamo parlando di fare talee da altre piante, prendere pezzetti di altre piante per cercare di coltivare e svilupparle. E guarda, sì, io sono tra quelli che, come la mia amica appunto di cui raccontavo prima, va in giro per il mondo a prendere pezzetti di piante e portarsi da casa, sono ogni tanto prendo alcuni pezzi di piante poi per provarle sul mio terrazzo, però in realtà ecco è un furto, ma non è un furto perché chiedo sempre, nel senso che comunque faccio
ma Australia su Australia
scampa,
perché importare dall'estero in Australia è una cosa pericolosissima,
assolutamente,
sai.
Assolutamente,
quindi chiedi, sei un ladro gentiluomo.
Sì, diciamo che il mio problema qua è che rispetto all'Italia c'è un mercato che è molto diverso, cioè è più piccolo perché c'è meno richiesta, quindi per esempio in Italia era veramente facilissimo trovare qualunque cosa, mentre invece qua è un pochino più difficile, e sapete che la legge del mercato prevede che i vivaisti coltivino le piante che sono di moda, che comunque hanno la possibilità di vendere, perciò non si trova tutto. E allora, camminando per le strade, spesso e volentieri trovo delle cose che non è facile trovare, o comunque abbastanza impossibile trovare sul mercato, allora che devo fare? Aspetto che...
Sì, giustamente l'occasione fa l'uomo ladro.
Esatto.
Nel tuo caso chiedi. Però c'è una tecnica particolare, oppure strappi soltanto un pezzettino? Cioè,
guarda,
devi prestare attenzione a qualcosa?
Devo dirti che sì, in alcuni casi ci sono delle tecniche particolari, nel senso che le talele devi fare in alcuni periodi dell'anno, eccetera, eccetera. Io sono, per natura, impaziente e pigro, perciò tendo a selezionare le piante che con una certa sicurezza so che attecchiranno, che ne so, per esempio, fra... una su tutte i gerani. I gerani sono veramente quasi indistruttibili, cioè in qualunque momento dell'anno o in qualunque fase della loro vegetazione puoi staccarne un pezzo, lo metti in terra e sei sicuro che comunque attecchirà. Generalmente, diciamo, come regola generale queste cose bisognerebbe farle quando le piante sono a riposo in due momenti dell'anno, in inverno oppure in estate. E tendenzialmente sarebbe anche meglio, per esempio, per alcune piante come per esempio le rose, farle in estate le talee. Però ecco, come ti dicevo, io non sono assolutamente in grado di aspettare, quindi guarda, tra le piante per esempio appunto che puoi taleare in ogni momento dell'anno quando vuoi, ci sono per esempio anche le ortensie, che sono quasi indistruttibili e che danno sempre una grande soddisfazione. Un'altra pianta che ho provato a prendere a prestito è il convolvolo. Ci sono diverse specie di convolvoli.
Google convolvolo.
Parola unica.
Esatto.
Okay. Dopo la debacle di Robin Gordon, proviamo con convolvolo. No. Ok, vai.
In sostanza, guarda, poi tra l'altro sono delle piante molto... I convolvoli sono delle piante molto, molto facili da fare, che danno molta soddisfazione perché hanno delle fioriture prolungate. ce n'è uno in particolar modo che mi piace moltissimo, che è il Cneorium, che ha una fioritura bianca bellissima, delle foglie argento, una pianta molto elegante ed è anche allo stesso tempo indistruttibile, perché va benissimo in zone costiere, ma anche in assolutamente in città. L'unica cosa che teme sono i ristagni idrici, perché è una pianta che vuole all'opposto abbastanza un terreno abbastanza asciutto, perciò rischi di ammazzarla se le dai troppa acqua.
Senti, prima parlavi delle rose, ce ne parli di più e meglio?
Sì, 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 assolutamente. E prima domanda, abbiamo 4 giorni a disposizione.
Fai la versione breve, anche perché abbiamo una chiamata molto presto.
Sì, facevo diciamo questa domanda provocatrice perché in realtà il gruppo delle rose è uno tra i più vasti che esistono, perché ci sono tantissimi ibridi, tantissime specie. È una delle piante che è stata coltivata fin dall'antichità, cioè già gli Egizi e i Greci comunque le coltivavano, le ibridavano, eccetera. E infatti esistono tantissimi gruppi differenti. Abbiamo per esempio le rose galliche, che sono piccoli arbusti poco spinosi, le centifoglie invece, che sono caratterizzate da avere dei fiori doppi molto 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 profumati. E invece sono, diciamo, hanno una forma che è più scompigliata, molto spinosa, diciamo che sono degli arbusti non bellissimi, però nel momento stesso in cui compare il fiore è così magnifico che si fanno perdonare, diciamo. Poi abbiamo le rose albe, che sono state introdotte nel Medioevo, sono caratterizzate dall'avere dei colori pastello, dell'essere molto molto longeve, vivono proprio per centinaia di anni.
Senti, qua in Victoria, in Australia, quali sono quelle più di successo?
Guarda, ti dico, te ne do un paio che sono quelle che proprio non possono fallire. La prima è una rosa iceberg, che è una rosa floribunda. Floribunda significa che ha più fioriture nel corso dell'anno, perché invece alcune rose invece fioriscono una volta sola. La rosa iceberg è una rosa a fiore bianco, indistruttibile, diciamo che molto difficilmente prende malattia, a meno che non ci siano delle epidemie che colpiscono un'area nello specifico. Fiorisce in continuazione e soprattutto diciamo che una delle qualità che a me interessa più delle rose è sì la foglia, la forma del fiore, la proporzione tra pianta e fioritura, eccetera eccetera, ma soprattutto il trucco da progettista è come il fiore sfiorisce. Perché sai che, non so se ti è mai capitato di vedere, però alcuni fiori sfioriscono sulla pianta e sono marroni e bruttissimi da vedere. Invece in realtà rose come la rosa iceberg sfioriscono perdendo i petali. Quindi diciamo che lo fanno in modo molto...
un po' decadente,
molto,
romantico.
Esatto, molto elegante. Non rimane quella cosa, quella specie di macchia marrone sulla pianta. Quindi è proprio una delle rose che mi piace di più. Mentre invece te ne do un'altra che è molto bella, indistruttibile, ed è un rampicante, ed è la rosa Banksia. Facilissima. Veramente molto vigorosa, riesce a crescere per metri e metri e ha un'unica fioritura, ma è spettacolare, un'unica fioritura gialla proprio all'inizio della primavera, la prima rosa che fiorisce, ed è praticamente senza spine, molto bella, perfetta in associazione con le clematidi.
E noi abbiamo la signora Anna con noi. Buongiorno signora Anna.
Buongiorno, come si va?
Molto bene signora.
Buongiorno,
Anna, qual
Anna.
È la sua domanda?
Buongiorno, come stai? Io in un giardino, a me piace fare un giardino, che mia mamma è nata in campagna e mi capì molto della terra di mettere le cose. Io ho le fave, li faccio scaldare, li faccio a zoppatello, poi me li mangio freschi con un po' di formaggio. E poi ho la pianta della ruda, la pianta della ruda è buona a fare la stima, si tiene una sbloccata e si può fare anche il tè con un rosmarino.
Ecco.
Ah, la ruta, sì, la ruta. Sì, che è una spezia, una pianta aromatica in realtà non così tanto conosciuta in cucina, invece la signora la ce l'ha e la usa, brava,
sì, sì,
brava
perché
Anna.
Perché in certi modi quando fa questa primavera che mi si blocca il naso, allora mi faccio la stima, è molto buono, si sblocca il naso, prima lo faccio per il naso e poi con la bocca, lo faccio per il naso, la stima, e mi si sblocca sopra e mi disinfetta. E poi la ruta è buona anche per fare il tè, che è molto buono.
E come lo fa?
3-4 petali di rudo e 3-4 petali di rosmarino.
Ah, con ruta e rosmarino.
E poi ci metto un po' di origano.
Ok, signora
Anna. Grazie, signora Anna, perché
grazie
ce l'ho anch'io.
Per i consigli, allora, signora Anna, buona giornata.
Grazie a voi, e buone cose.
Grazie, grazie Anna. Adesso googla ruta e vedi se esce fuori.
No, ma guarda, ti stupirei.
C'è Maria Teresa,
ruta.
Sicuramente.
So
che
addirittura
fuori.
Che cos'è, per cui. Senti, Carlo, dopo andiamo a farci un cocktail a base di ruta, ma velocemente, parliamo di malattie, visto che appunto non è tutto rose e fiori. Appunto, ma ci sono anche qualche problema con le malattie delle piante.
Esatto.
Quando devi iniziare a preoccuparti?
Questa è una domanda molto molto importante, secondo me, perché prendendo spunto anche dalla domanda del signor Luigi dalla Tasmania della puntata scorsa, che era un mese fa, che telefonava proprio a riguardo dei suoi agapanti. Generalmente quando noi vediamo delle piante con alcune foglie che diventano gialle, appassiscono eccetera, molte persone cominciano a preoccuparsi. Allora, bisogna distinguere due casi. Uno è appunto quando un sintomo, come può essere per esempio l'avvizzimento di una foglia, coinvolge solamente alcune parti della pianta. E allora, diciamo che un deperimento che può essere legato proprio alla fisiologia della pianta, cioè la pianta che per esempio sta cambiando il fogliame, via dicendo. Mentre invece è ben diverso quando il sintomo è diffuso su tutta la pianta. Allora a quel punto effettivamente tutta la pianta sta ingiallendo, per esempio. Allora a quel punto veramente bisogna preoccuparsi. Diciamo che bisogna sempre fare questo tipo di bisogna avere un po' di sangue freddo quando si guarda a delle piante che stanno soffrendo, per capire appunto se si tratta di una cosa assolutamente limitata e come dicevo prima fisiologica, oppure se si tratta veramente di una malattia. Diciamo che ci sono delle cose generali da dire proprio sulle malattie delle piante. Allora, non capitano dall'oggi al domani in linea di massima, cioè la pianta comunque deve essere sottoposta a un forte stress, che può essere la mancanza di acqua, oppure al contrario può essere troppa acqua, o la tecnica culturale, cioè il modo in cui l'hai piantata e la stai coltivando è assolutamente sbagliata.
Senti, come si dice, da continuare, visto che è un argomento molto interessante, non possiamo esaurirlo adesso, magari nel prossimo appuntamento lo faremo a fondo. Ci è arrivato un messaggio, vedi, ti ascoltano e ti prendono in castagna. Fabrizio ci scrive dal Dipartimento dell'Agricoltura e della Biosicurezza, dice: mi raccomando, avviso agli ascoltatori che per portare delle piante all'estero bisogna avere un permesso che si richiede a Canberra. Questo a proposito di furti dall'Australia.
Ah, beh, no, sì, certo. No, i furti di cui parlavo io sono proprio da nel mio vicinato, quindi sto
ladri di pollame.
Assolutamente. Ecco. No, è quella è proprio una pratica assolutamente da evitare, cioè l'importazione di vegetali, parti di vegetali è assolutamente da non fare.
Allora Carlo, grazie per essere stato con noi. Ci diamo appuntamento fra un mesetto per parlare ancora di orti e giardini insieme a te.